dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più inquinamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. È parola di Dio.
Prendiamo il libro dei Salmi. A pagina 19 proclamiamo il Salmo 33. A pagina 19 il Salmo 33.
Iniziamo questa parte.
Inizia la parte del pianoforte e risponde l'altra.
Gridate di gioia al Signore, voi giusti, da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Cantate per Lui un nuovo canto, acclamatelo con la musica più bella.
Chiara la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore durano per sempre. Tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita, egli osserva tutti gli abitanti della terra.
Lui ha creato il cuore, lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli. La salvezza non viene dagli eserciti,
ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge.
Da Lui viene ogni nostra gloria, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in te, o Signore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per la nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. È il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Gesù Cristo, perché con un solo animo e una sola voce rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. E Giovanni, vedendo molti farisei e sadducei che venivano al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma la paglia la brucerà come un fuoco inestinguibile. parola del Signore. Oggi è la prima domenica del mese, quelli che noi abbiamo deciso insieme ad altre parrocchie di dedicarla alla pace, al programma della pace, da più di un anno ormai. Ci soffermiamo la prima domenica di ogni mese a riflettere e a pregare per la pace. Però questa volta, siamo in avvento, ho preferito privilegiare la riflessione sull'Avvento. Oggi si parla, avete sentito dal brano che abbiamo letto, di Giovanni Battista, una figura centrale nel Vangelo, e una figura centrale dell'Avvento anche. E allora ho preferito parlare di lui, privilegiato, che poi fra l'altro il tema della pace non è un tema accanto agli altri, è il tema che li abbraccia, che li contiene tutti. Vi ricordate quando Gesù nasce? Il Vangelo dice che gli angeli cantarono sia gloria a Dio nell'alto dei cieli e sia pace sulla terra. Questo è quello che è venuto a fare Gesù, niente altro. Come si fa a rendere gloria a Dio? Facendo pace sulla terra, non facendo opere rituali, battendosi il petto, facendo pace sulla terra. Quindi non mi sembra di essere poi tanto fuori argomento. Ecco. La nascita storica di Gesù quindi è preceduta e preparata, secondo i Vangeli, da due personaggi che poi la Chiesa ha fatto diventare esemplari nel riproporre ogni anno la celebrazione del Natale. Questi due personaggi, l'avete già capito, sono Giovanni Battista e Maria. Io direi, sintetizzando, uno chiude i tempi vecchi, Giovanni Battista, Maria apre i tempi nuovi. Il Battista, l'avete sentito dal brano del Vangelo di oggi, che è duro, violento. Verrà il Dio, manderà il suo Messia. Che farà il Messia? Verrà con un dito puntato. A me piace molto sintetizzare anche da un punto di vista iconico, di un'immagine, grandi significati. Perché non si fa un monte di chiacchiere, anch'io nelle omelie chiacchiero per 10 minuti, un quarto d'ora. A volte un gesto sintetizza grandi significati. Qual era la vecchia logica prima di Gesù? Che incarna in pieno Giovanni Battista, l'avete sentito oggi, la minaccia. Quindi dovessi renderla in un'immagine, io direi Giovanni Battista viene a dire: il Dio sta così nei vostri riguardi, siete colpevoli. Ecco. Viene Gesù e come fa? Così. Queste due immagini, ci vuole un secondo a farle, sintetizzano la logica precedente a Gesù e quella da Gesù in poi. Così e così. Vi dissi anche un'altra volta, non so se ve lo ricordate, non vorrei allungarla troppo, che Giansenio è un vescovo del 1700, un vescovo cattolico, che disse delle cose che poi la Chiesa condannò perché butta fuori strada. Lui disse che Gesù è venuto a salvarci, ma pochi sono quelli che si salvano, perché pochi sono quelli che osservano le regole, la legge. E allora lo sapete che i pittori contemporanei o giù di lì di questo Giansenio, che poi fu condannato dalla Chiesa, quando fanno il crocifisso come lo fanno? Non così, non gli tornava a loro, lo fanno così, cioè con le mani inchiodate sulla croce in alto, come dire l'abbraccio c'è ma ristretto, pochi entrano dentro. Fecero proprio bene a condannarlo, condannare non lui, condannare quello che diceva. Ebbene, il Battista è l'ultimo tentativo di trovare salvezza a partire dal proprio impegno, che Giovanni crede di fare scattare con la minaccia. Convertitevi, la scure è già alla radice dell'albero, pronta a buttarlo giù. Quando verrà colui che deve venire, il Messia, cioè separerà il grano dalla paglia, il grano, pochi saranno i chicchi di grano, li metterà nel granaio, la paglia la brucerà con un fuoco inestinguibile. Giovanni testimonia ancora una volta lo sforzo, il tentativo dell'uomo di dare la scalata al cielo. L'uomo si salva, si pensava prima, se si arrampica verso il cielo. E cosa fa? Tiene in mano i propri meriti da esibire, tiene in mano il resoconto della propria osservanza. Se è stato onesto e bravo, Dio lo salverà, altrimenti no. Ma la vita di Gesù racconta la storia di un Dio che scende lui dal cielo per stare accanto a noi, fino a morirne. Ed è lui, in questo gesto, la nostra salvezza. Il resto viene dopo, è importante anche la risposta dell'uomo, ma il resto viene dopo, come risposta a questa iniziativa da parte di Dio. L'uomo credeva di doversi arrampicare al cielo e invece Dio scende e viene lui in mezzo a noi. Sono altre due icone che non dovremmo dimenticare accanto alle altre. L'osservanza quindi delle regole dell'onestà non è più pretesa arrogante di salvezza, ma adeguamento amorevole, risposta all'iniziativa di Dio. E con il Battista, quindi, con il suo modo di porsi davanti a Dio, finisce un'epoca. Il Battista è l'ultimo anello della catena, l'ultimo tentativo di cui l'uomo si era convinto che per essere gradito a Dio bisogna essere osservanti. Maria è la prima discepola di Gesù, testimone di questa logica nuova, ed è più grande di Giovanni, non perché sia un'eroina. Maria non ha fatto nulla di eroico, almeno secondo la nostra logica, ma perché dalla sua vita traspare la novità dell'Evangelo, di un modo di porsi davanti a Dio e davanti alla vita nuovo. Ora la salvezza non sta più nello sforzo titanico per arrampicarsi verso Dio in cerca di una impossibile perfezione, ma ora sta nell'accogliere questo Dio amore che è sceso dal cielo e è venuto in mezzo a noi. Arrampicarsi o aprirsi ad accogliere, queste sono le due icone che volevo proporvi oggi. Tante sono le differenze di questi due modi di essere persone di fede, e non crediamo che accogliere sia facile. Non è mica tanto facile accogliere. Per accogliere bisogna porsi in atteggiamento particolare, aprirsi all'altro o al totalmente altro che è Dio, presuppone sapersi creature che si realizzano nella relazione, nell'incontro, che non sono impermeabili. Arrampicarsi porta acqua al mulino del senso di onnipotenza, tocca a me a far tutto, a risolvere tutto. Porta all'autosufficienza, accogliere invece apre all'esperienza di amore, e chi ama è umile perché sa di aver bisogno degli altri. Giovanni Battista è l'ultimo anello della catena che risponde alla illusione di salvarsi da soli con la propria osservanza. Questo, ripeto, non vuol dire che la nostra risposta non ha importanza, vuol dire che il soggetto non si ricostruisce a partire dalle nostre opere, non è lì il punto di partenza per ricostruirsi. C'è un momento d'accoglienza dell'amore che è anteriore al fare, che è prima della nostra risposta, che esige capacità di accoglienza, non pratiche rituali, se si tratta del rapporto di fede. C'è un teologo protestante, si chiama Tillich, morto qualche decennio fa, me lo ricordo quando morì, americano, pare sia morto negli anni 60 più o meno, che dice, riporto testualmente la riflessione sua: che fare quando ti accorgi che sei accettato da ciò che è più grande di te? Cioè ti accorgi che tu sei immerso certo nella fatica e nel dolore, ma anche in un amore che gratuitamente ti viene regalato, non meritato. Uno nasce e non ha meritato di nascere, perché non c'era prima, non lo poteva meritare. Quindi siamo immersi in questa gratuità di qualcosa o qualcuno che ci accoglie. E lui, Tillich, si domanda: che fai quando prendi atto che sei accettato da ciò che è più grande di te? E risponde: non fare nulla. Anzitutto accetta di essere accettato. Questo è ciò che suggerisce Tillich. Prendi atto che sei gratuitamente accettato. Gesù e Giovanni Battista non si somigliano molto. Giovanni Battista è un asceta che va nel deserto, mangia cavallette. Io non ho mai capito che sono queste cavallette da mangiare, fanno schifo e basta. Ci saranno in deserti, forse ci saranno delle cavallette commestibili, non lo so. Mangiava cavallette e miele selvatico. Gesù invece è aperto al mondo. Giovanni Battista è sotto la legge, Gesù la supera la legge. Giovanni Battista è sotto le indicazioni della legge. Occhio per occhio, dente per dente. Se ti cavano un occhio, non gli ammazzare tutta la famiglia, ricavagli un occhio, cioè uno a uno, insomma. E Gesù invece, se ti danno uno schiaffo su una guancia, dagli anche l'altra. Se ti chiedono di fare un miglio con lui, fanno i due, regala, anche la vita ha regalato con te. Il Battista è sotto la legge, Gesù è al di là della legge. Il giudizio di Dio è imminente, convertitevi. Chi non si converte sarà bruciato, come il contadino brucia la paglia dopo che ha tirato fuori il grano. E Gesù invece ci dice che siamo accolti pur con i nostri limiti e con i nostri difetti. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò riposo. Giovanni digiuna e vive nel deserto. Gesù mangia e beve con gli amici. Giovanni centra la sua predicazione sulla minaccia. Lui crede che la minaccia faccia cambiare i cuori. Io ci credo poco. Mi direte voi: ma se un genitore minaccia il figlio all'interno di un rapporto di accoglienza, di accettazione, di amore, va bene. La mia mamma me lo diceva sempre: come t'ho fatto ti disfò, ecco, ti spezzo in mezzo. A me non me ne importava nulla, non ci credevo tanto, ecco. Quindi se la minaccia è quasi un gioco all'interno di un rapporto di amore, non è pericolosa. Ma dire che con la minaccia si risolve tutto, insomma, sarebbe stato interessante, non ci ho pensato, andare a vedere le nazioni che hanno la pena di morte, se c'è meno crimini o meno delitti. Io ci credo poco. Io. Certo, se è un regime dittatoriale che ammazza tutti quelli che fanno il primo sbaglio, secondo la sua logica, può darsi che la paura faccia recedere qualcuno, però ci credo poco. Io. Voi genitori ci avete più esperienza di me in questo. La minaccia mi sembra... ha funzionato? Ha educato i vostri figli? Non lo so. Giovanni Battista crede invece che la minaccia salvi l'uomo. Cioè gli fa paura, tu vedrai, mi dà retta. Giovanni digiuna e vive nel deserto. Gesù mangia e vive in mezzo alla gente. Giovanni centra la sua predicazione nel presentare la punizione che Dio ti darà. E Gesù invece dice che saremo accolti nella nostra fragilità e nella nostra debolezza. La parte dell'uomo, la risposta dell'uomo all'iniziativa di Dio, che con Gesù di Nazareth scende accanto a noi e in mezzo a noi, è accoglierlo. A me piace quello che dice Tillich. Non è facile accogliere. Bisogna essere predisposti. Uno che è pieno di sé non è capace di accogliere, o perlomeno è convinto di accogliere perché fa di bene, perché salvo io quella persona. quando il seme è gettato, invece, bisogna aver fiducia che qualcosa succede. Quando, presto o tardi, con quante spighe, non lo sappiamo. Ma credo che prima o poi qualcosa germoglia. È conveniente accogliere? Non lo so questo. Mi viene da chiedersi. È conveniente innamorarsi? Ma non lo so, mia. Uno sta più tranquillo nella mediocrità a volte. Però chi ci rinuncia a vivere questo aspetto della vita? Mi viene in mente Geremia. Vi ricordate Geremia? Io lo modifico un pochino con la mia interpretazione, ma credo voglia dire questo. Geremia, un giorno mentre pregava a Dio, dice: tu mi hai sedotto, Yahweh, e io stupido, questo l'aggiungo io, non c'è nella Bibbia, non c'è, stupido che non sono altro, mi sono lasciato sedurre. Come dire, stavo proprio bene prima nel limbo dell'indifferenza, del non compromettersi, ecco. Stavo proprio bene, ora invece bello sì innamorarsi, ma impegnativo anche. Alla fine della sua vita breve, il Battista però cambierà stile. Nella novena, nei 5 giorni di novena che faremo, sarà questo uno degli argomenti della riflessione biblica. Cambia, in questo sta la grandezza di Giovanni Battista. Non è più un minaccioso, come lo è stato nel brano del Vangelo che abbiamo letto oggi. Un giorno vanno da lui i suoi discepoli e gli dicono: ti ricordi quel Gesù che tu hai battezzato quando ha cominciato la sua missione? Lo sai, vanno tutti dietro a lui ora. È un tuo discepolo, deve venire dietro a te. E invece vanno tutti dietro a lui. Sapete che risponde il Battista? Io non sono il Messia. Io non sono lo sposo. Sono soltanto l'amico dello sposo. E l'amico dello sposo, se sta al suo ruolo, alla sua funzione, gioisce quando vede che arriva lo sposo e si ritira, perché è arrivato quello per cui si è impegnato prima. E poi queste parole sono rimaste famose nella vita di Giovanni Battista. Ora è necessario che io me ne vada, è necessario che lui cresca e io diminuisca. Non è quello che dovrebbe dire i genitori di fronte ai figli che crescono? È necessario che loro crescano e io diminuisca. Si tratta di pensare che arretrare è un atto fecondo, creativo. Il culmine della fecondità creativa di Dio è stato il 7° giorno, quando se n'è andato. Ricordate, il 7° giorno si riposa. Se non se ne fosse andato, noi saremmo rimasti eterni minori, bambini piccini, sempre con il babbo accanto che pensa, che fa al posto nostro. Ecco, questo volevo lasciarvi con queste. Mi sarei fermato volentieri anche soltanto a indicare alcune icone, alcune immagini. Due ve l'ho già dette. Giovanni Battista viene a dire: Dio sta così nei vostri riguardi. E Gesù viene a dire: Dio sta così nei vostri riguardi. C'è tutto il Vangelo dentro. Ma ce ne sono altre importanti nella Bibbia, di queste icone. La Bibbia, più che ragionamenti filosofici, lancia questi segnali simbolico-poetici importantissimi. Per esempio, ma quello che celebriamo noi ora, se voi mi chiedete, o ragazzi mi chiedono, che è venuto a fare Gesù? Io piglio un pezzo di pane, ecco che è venuto a fare. Non importa nemmeno che dica nulla, questo viene a dirci. E poi me ne viene a mente un'altra, di cui non si parla mai, e invece mi piacerebbe una volta parlarne. Voi ci avete mai fatto caso che quando Gesù dice: bevete, questo è il mio corpo, mangiatelo, il pane spezzato, questo è il mio sangue, dice sul vino, è una bestemmia. Ci avete mai pensato a questo? Lo sapete, gli ebrei non possono cibarsi del sangue degli animali, perché per loro nel sangue è la vita. Quindi cibarsi del sangue di un animale vuol dire regredire, vuol dire acquisire la vita dell'animale. Ma tu sei sopra all'animale, quindi non devi. Come si chiamano? Non mi viene la parola ebraica. Le macellerie per gli ebrei. Come si chiamano? Nessuno se le ricorda. Insomma, c'è un'apposta delle macellerie dove il sangue viene buttato via. Ecco. Come? No, non mi sembra. Non me lo ricordo. Kasher. Come? Sì, Kasher, non me lo ricordo. Ve lo ricordate voi? Paola, te lo ricordi come si chiama? Forse sì. Quindi quando Gesù dice bevete il mio sangue, bestemmia, perché bere il sangue del figlio di Dio vuol dire diventare Dio. E allora mi viene da pensare, rimanendo all'interno della logica biblica, allora Vamadeva c'aveva ragione. Tutta quella confusione che è successa dopo, perché Adamo ed Eva volevano diventare come Dio, e poi si scopre che Gesù viene a dire diventate come Dio, bevete il mio sangue. Il fatto è che Adamo ed Eva voleva la scorciatoia per diventare come Dio. Oggi si direbbe i giovani o i meno giovani di oggi, con la droga, voglio diventare onnipotente assumendo droga. Non è la strada giusta, l'obiettivo è giusto, quello di diventare fecondo, ma la strada è sbagliata. Così Adamo ed Eva. Gesù ci dice che il figlio di Dio è diventato uomo perché l'uomo diventasse Dio. Noi non ci si fa più caso a quest'altra icona, quest'altra frase sintetica che è presente nell'Evangelo e che è scandalosa per un ebreo. Lo voglio domandare al rabbino quando so fatto, sapete, si è fatta amicizia con il rabbino e con l'imam ormai da più di un anno. Quindi che ci siano degli scambi anche interpretativi, io credo sarebbe molto importante. Bene, ma oggi vi lascio con queste due icone. Giovanni Battista che parla di un Dio che sta così. Gesù che parla di un Dio che sta a braccia aperte. Non dimenticatele, anche voi ragazzi, non dimenticatele queste. Minaccia o accoglienza? Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.